Ma intanto ben trovato Roberto.
Ciao Roberto.
Buongiorno, ciao a tutti.
E lui è un docente, un divulgatore, insomma, all'Università di Islanda, che peraltro, oltre ad essere uno scrittore, insomma, ha una pagina Facebook che è Un italiano in Islanda, e questo direi abbastanza indicativo. Roberto, intanto insomma ti chiediamo, appunto, la tua esperienza in Islanda, di raccontarci un po', visto che ci interessa, prima ancora di parlare di Gudmundsson e di quella che è stata in Islanda, insomma, la cronaca dei fatti.
Ma fondamentalmente la cosa triste che bisogna dire in questo caso è che non è la prima volta, nel senso che gli ultimi anni è stato uno stillicidio di casi simili, tutti che ruotavano intorno alla nazionale islandese. Ovviamente bisogna valutare caso per caso, il processo deve ancora avere luogo, inizierà giovedì, probabilmente andrà avanti per un paio di giorni perché i testimoni da sentire sono tanti. Però la sensazione che si ha all'ennesima situazione simile è che forse dopo gli europei del 2016, quando la nazionale islandese si è distinta particolarmente e i ragazzi giustamente sono stati elevati al ruolo di semidei o di eroi, si siano un pochino montati la testa e abbiano ritenuto in qualche modo di essere al di sopra di queste regole. Poi ovviamente non posso parlare per tutti, questa è la sensazione che si ha guardando questa vicenda dall'esterno, perché come dicevo è diventato quasi un ritornello quello che ogni tanto qualche accusa di molestia sessuale dai giocatori delle varie squadre nazionali islandesi salti poi fuori. La popolazione sembra esserne quasi assuefatta, ovviamente anche qui c'è una divisione abbastanza netta tra i giustizialisti e i garantisti, il fatto che però è diventato forse chiaro a tanti che aver elevato così tanto questi uomini, questi ragazzi, è forse stato un errore da un certo punto di vista. Purtroppo gli islandesi soffrono un pochino, diciamo, di un senso di inferiorità, perché sono un paese molto piccolo e poco popoloso, hanno poche opportunità di distinguersi a livello internazionale, per cui quando qualcuno di loro si distingue in qualche modo, diciamo che l'affetto che arriva e l'ammirazione da parte della popolazione intera è travolgente quasi. Sì. È difficile pensare che ciò non possa avere un impatto sulla psiche delle persone, ecco.
Sì, poi riferimento che facevi, non so quanti altri casi ci sono, ci viene in mente quello di Sigurdsson, ex giocatore, insomma ha giocato tanti anni in Premier, al Tottenham, all'Everton, reato diverso mi viene da dire, perché lui era stato accusato di pedofilia, accuse che erano partite dal 2021, lui che poi è stato assolto, è tornato tra l'altro anche in nazionale recentemente. Non so, guarda, ci hai spiegato un po' anche quello che è il modo di pensare, abbastanza complesso da spiegare in pochi minuti, del popolo islandese, ma ce l'hai fatto un po' capire, ma lì se ne parla di questa cosa, perché poi da noi, sarà che poi con l'Islanda abbiamo poco a che fare, sia come mondo sportivo che come mondo culturale, Italia e Islanda si toccano poche volte, non abbiamo la percezione dei media o comunque della popolazione islandese di cosa dice. Tu hai detto che c'è una divisione tra giustizialisti e non, ti chiedo anche a livello mediatico, cioè
la cassa di risonanza mediatica,
se occupa le prime pagine o comunque uno spazio nell'agenda dei giornali islandesi.
Sì, assolutamente, anche perché vale la pena ricordarlo, l'Islanda è una società che è molto progressista sul fronte dei diritti civili, diritti delle donne, il prendere sul serio, ascoltare le vittime. Questo ovviamente purtroppo non si traduce sempre in un trattamento migliore delle vittime di stupro rispetto ad altri paesi. Difatti qualunque islandese vi potrà dire che purtroppo la maggior parte dei casi di abusi sessuali, stupri e simili non si concludono in condanne, si concludono in nulla di fatto, perché molto spesso si riducono ad una mia parola contro la tua, e quindi lì è molto difficile per il giudice prendere una decisione definitiva, per cui di solito si conclude sempre in un nulla di fatto, che è la sensazione per alcuni di ciò che succederà anche questa volta, ma ovviamente mai dire mai. Però è presa molto sul serio, cioè i giornali ne parlano tantissimo. Stamattina ho guardato rapidamente, tutte le principali testate, agenzie di stampa ne stanno parlando in grossi termini, anzi addirittura stanno ponendo tantissimo l'accento sul fatto che nonostante si tratti solo di accuse, non ci sia ancora nessuna condanna, ad Albert sia stato proibito di giocare nella nazionale, mentre in teoria almeno fino ad ora va avanti a giocare nella Fiorentina. e questo è stato visto un pochino come un oltraggio, o almeno la cosa è stata messa giù come una sorta di mancanza di rispetto, cioè si pretende che per delicatezza venga sospeso dalle sue attività fino a che non viene fatta luce poi definitiva sulla vicenda.
Sì, ricordiamo che questa è un'accusa, c'è un processo, esatto. Come giusto che non è una condanna, perché un'accusa non è una condanna, e
poi
questo è sempre giusto
ricordarlo.
In Italia
c'è un po' sempre la presunzione di innocenza, non so se poi è un vincolo.
Sì, anche qua in Islanda è così. Ecco. Il fatto è che si considera una questione di delicatezza nel periodo in cui la decisione viene presa, quella di fare un passo indietro, non deve essere per forza una cosa definitiva, cioè una volta che arriva la sentenza, se c'è innocenza, basta, uno ritorna, viene reintegrato, è solo una forma di delicatezza quella di far vedere che comunque si prende almeno sul serio, intanto che il processo è in corso, anche il lato dell'accusa.
Sì, questa insomma, è una cosa importante, voglio dire, io sottolineavo che un'accusa non è una condanna, perché ci deve essere, c'è di mezzo la giustizia, c'è il processo, che purtroppo spesso è mediatico e non in aula, ma questo insomma, è un retaggio anche un po' nostro. Io una curiosità ce l'ho, non so se sai quanti gradi di giudizio ci sono in Islanda, perché adesso in realtà questo è un caso diverso da quello di marzo, cioè non è esattamente, non è un secondo grado di giudizio, questo è per fare chiarezza, perché è proprio un altro processo rispetto a quello,
esatto,
da quale è stato assolto a marzo.
Era stato praticamente archiviato il caso, cioè avevano semplicemente detto che l'accusa non stava in piedi e avevano chiuso la questione, poi è stato fatto un ricorso e questa volta il giudice ha annullato la decisione precedente e ha fatto invece partire il processo. Non so dirti esattamente il grado di giudizio, perché non mi pare che sia esattamente come in Italia che sono tre, mi pare siano soltanto due in Islanda, ma questo non te lo so dire con certezza, non ho verificato. Fatto sta che hai detto giustamente, non è un appello questo, è proprio un aver voluto riprovare a far partire un caso che non era proprio partito in precedenza.
Correggimi se sbaglio, nel caso in cui le cose vadano diciamo male per Gudmundsson e quindi anzi nel caso in cui la sentenza dica che non c'è, insomma è tutto che il giocatore appunto è innocente, si può fare ricorso entro l'inizio di novembre. Se il ricorso viene accettato, il secondo grado di giudizio decorre a partire dall'estate 2025, è possibile?
Sì, mi torna, esatto. Okay.
Siamo con Roberto Luigi Pagani, scrittore, divulgatore e soprattutto insomma, amministratore della pagina Un Italiano in Islanda. E ti facciamo sentire un messaggio vocale, Roberto, di un ascoltatore. Sentiamo.
Sì. Buonasera, una domanda per il vostro ospite che sta parlando dall'Islanda, che però per ora sta diciamo analizzando più da un punto di vista sociologico la vicenda di Gudmundsson. Mi interesserebbe sapere se lui lo sa. Invece la vicenda giudiziaria, cioè si tratta di un appello contro una sentenza che in primo grado era stata di assoluzione, oppure si tratta piuttosto di una richiesta di archiviazione del procedimento di primo grado che si è riaperto a seguito di un'opposizione da parte della persona offesa? Grazie, Vieri.
Ne abbiamo un po' parlato, però direi di ribadire il concetto, Roberto.
Sì, esattamente, non si tratta di un appello, nel senso che non c'è stata una sentenza di innocenza a cui è seguito un appello, semplicemente non era proprio partito il processo, perché il procuratore non aveva ritenuto che ci fossero gli estremi per farlo iniziare questo processo. Questa decisione invece è stata poi ribaltata su richiesta dell'accusa e adesso il processo si farà a decorrere da giovedì questo.
Ok.
Sì, poi ripetiamo, il reato è quello di cattiva condotta sessuale.
Sì,
il reato intestato, imputato a Gudmundsson è quella di cattiva condotta sessuale, che poi difficilmente, non so come si può tradurre in italiano. Forse.
Sì, esatto. Allora, i media islandesi hanno usato un termine generico legale per violenza sessuale, poi hanno anche specificato che i documenti, le carte pubblicate dal tribunale con le descrizioni più precise dell'accusa sono state censurate, per cui la stampa non ha idea esattamente delle modalità in cui si sarebbe svolto questo reato. Questo deve ancora emergere, emergerà probabilmente immagino durante il processo, per cui adesso si sa ancora molto poco, cioè non sappiamo neanche esattamente che cosa l'accusa stia accusando, appunto, sia successo.
Sì,
ecco.
Sì. Roberto, visto che tu sei la nostra finestra sull'Islanda, ora passiamo anche un pochino a come gli islandesi vedono Gudmundsson come calciatore, che in Italia comunque lui è uno che è considerato un top player, uno che comunque a Firenze è venuto a sostituire Gonzalez, che era il giocatore più pagato dalla Fiorentina nella storia, che adesso invece potenzialmente è Gudmundsson, se ovviamente si verificheranno le condizioni per il riscatto nel 2025. Quindi insomma, come gli islandesi vedono Gudmundsson, al di là, ripeto, della vicenda giudiziaria?
Dunque sì, appunto, con la vicenda giudiziaria in ballo anche qui magari c'è un pochino la tendenza magari a vedere le cose un po' bianche,
sì,
e nere,
okay.
C'è qualcuno che magari prima lo idolatrava, adesso è diventato improvvisamente un mostro, oppure c'è chi lo difende ad oltranza, insomma quelle dinamiche che siamo abituati a vedere da noi ci sono anche qui. Al netto invece di questa accusa recente, in precedenza ovviamente, come tutti gli islandesi che fanno fare bella figura al loro paese all'estero, veniva tenuto su un palmo di mano, e questo secondo me è anche riflesso. Io ho provato a guardare per sondare un po' la pancia degli islandesi stamattina nei commenti ai post di Facebook delle testate giornalistiche, e secondo me almeno la maggior parte dei commentatori viravano di più decisamente sul difenderlo, sul garantismo, diciamo, cosa che fa pensare che chiaramente l'affetto nei suoi riguardi era molto forte, ecco.
Sì, poi c'è anche la questione nazionale, perché l'Islanda è stata impegnata in questi giorni per la Nations League. Chiaramente non c'è stato Albert Gudmundsson, la squadra che ha vinto contro il Montenegro e ha perso contro la Turchia. Ti chiedo, sempre lato Gudmundsson, cioè dal momento in cui ci dovesse essere l'assoluzione, va di default la reintegrazione e il reintegramento in nazionale per il calciatore della Fiorentina? Oppure c'è un periodo un po' di limbo, cioè è pronta la nazionale islandese, specificando che è uno dei giocatori più importanti, se non il giocatore più importante tecnicamente parlando di questo ciclo per l'Islanda, Gudmundsson, a riabbracciarlo anche in rosa?
Questa è un'ottima domanda, effettivamente dipenderà in larga misura da come andrà il processo, cioè se verrà scagionato in toto con diciamo carte, prove alla mano, sarà diverso che non dire per esempio che non verrà proprio accusato perché mancano abbastanza prove per poterlo fare. La risposta della società sportiva nazionale secondo me dipenderà in larga misura dal processo, per cui se dovesse uscire in modo trionfale che è innocente, chiaramente la reintegrazione avverrà con modalità diverse che non se subentrano diverse incertezze anche pesanti, per cui anche lì secondo me dovranno andarci con i piedi di piombo, anche perché si tratta di una questione pesante per l'opinione pubblica. Ecco, come ho detto, sì, non è il primo caso di scandalo che succede all'interno della nazionale, per cui secondo me i vertici staranno molto attenti alla comunicazione e alle azioni che eseguiranno al termine di questo processo.
Roberto, in ultima analisi, poi ti leggiamo anche il messaggio di un ascoltatore. Come si vive in Islanda? A questo punto ti chiediamo anche un po' della tua esperienza.
Radio Niccolò Santi ci andrà a breve.
Ma
forse.
Spero di sì, poi bisogna vedere se gli amici qui là, forse ferie qui, vediamo. Speriamo, perché deve essere molto bello come luogo.
Sì, io personalmente ci vivo molto bene, nel senso che Reykjavik è una cittadina che è poco popolata per gli standard italiani, fa con l'area metropolitana 250.000 abitanti, però è grande praticamente come il comune di Milano. È molto spalmata, ci sono tante aree verdi, tantissimi negozi, ristoranti, locali, società sportive di ogni genere, è molto diversificata, ma il suo bello è che è proprio a ridosso di una natura incontaminata, per cui se ti stanchi della vita cittadina fai 2 minuti di macchina e sei nella natura più selvaggia.
Che meraviglia.
È molto a misura d'uomo, molto tranquilla, però non mancano, diciamo, le occasioni per divertirsi, le attività culturali. È una società ancora molto, molto serena, ecco, anche se le cose purtroppo stanno cambiando anche qua, le società cambiano continuamente, però tendenzialmente è una società proprio pacifica e serena, con molto rispetto reciproco, ecco.
Magari non ci sono nemmeno i cantieri sui viali, visto che qui a Firenze, vabbè, penso sia un contesto un po' diverso.
No, lasciamo stare, che il mio quartiere recentemente è stato un disastro totale, perché hanno
chiuso
due strade fondamentali per dei lavori di costruzione.
Vedi che tutto il mondo è paese.
Chilometri che tutti i giorni tra le 4 e le 7 di sera imbottigliati dal traffico.
Ci sarà un Nardelson, un Funaroson lì che fanno tranvie. Al di là di questo, guarda, ti leggo l'ultimo messaggio. Roberto, poi gentilissimo per anche tutto quello che ci hai raccontato sull'Islanda. Ale ci scrive che ti segue anche la tua pagina e ti chiede se la gente va ancora nella spiaggia più pericolosa del mondo. Lui sa, ci dice.
Ah, sì, assolutamente, ogni santo giorno nei gruppi di Facebook delle guide turistiche vedo comparire, c'è un bellissimo gruppo che si chiama Cose stupide che la gente fa in Islanda, video di gente che si avvicina troppo al bagnasciuga, lì ogni tanto arrivano delle onde anomale che trascinano la gente in acqua e c'è una sorta di scarpata dove inizia appunto la riva, per cui la gente da lì non esce più, l'acqua è molto fredda, quindi si sviene nel giro di un paio di minuti e lì non riesci a tirar fuori nessuno.
Un incubo.
E purtroppo nonostante cartelli, semafori, lampeggianti eccetera, la gente poi passa senza guardare, senza informarsi, e la maggior parte delle giornate non succede niente, nel senso che si bagna qualcuno i piedi, magari cade, viene tirato un po' verso il mare ma non proprio in acqua, quindi si salva. Però ovviamente con questa situazione è solo questione di tempo perché ci scappi un altro morto. Ecco.
Eh sì, Reinisfjara, giusto? Poi la pronuncia non so.
Reinisfjara, esattamente.
Perfetto.
La chiamano la spiaggia nera, in realtà è una spiaggia nera perché in Islanda ci sono almeno 3, 4, 500 chilometri di spiagge nere. Per cui quella lì è una delle tante, però è quella più celebre, più visitata e anche per questo la più pericolosa, perché andando tutti lì aumenta le probabilità statistiche che qualcosa accada. Ecco.
Vabbè, questa è una buona indicazione perché se mi capita di raggiungere...
Costume, Nicolò,
non mi porto il costume.
Per favore, non ti portare il costume.
Va bene.